Ok, conoscete questo cartello, ovvero il messaggio che c'è per questo cartello? Cosa vuol dire? Cosa significa? Potete aprire il microfono e rispondere.
Abbracci gratis.
Ok,
Sì, ho
cosa
molto
c'è?
Sì, ma
Persone
era
che
tipo.
approcciano gratuitamente perché pensano che così si trasferisce la gioia.
Sì, che
Sì.
andava in contrasto negli anni 70 con. Negli anni 70,
No, un po' più recente. Ad ogni modo,
che faceva tipo pinsellato.
no, no, un po' più recente. Sì, un po' più recente
Ah.
perché è stato valutato come addirittura una terapia, quella di abbracciare, magari non necessariamente le persone che si conoscono, comunque già il semplice gesto dell'abbraccio esprime una trasmissione di calore verso un'altra persona, fa rendere più uniti, fa in qualche modo star bene, ecco, un senso di solidarietà, di empatia. E ovviamente in quest'ultimo anno che stiamo ancora passando, insomma, questo momento così particolare dove il saluto è diventato quasi un privilegio, è diventato qualcosa di eccezionale, perché non riusciamo a farlo come vorremmo, non possiamo sicuramente abbracciarci come vorremmo, non possiamo salutarci come vorremmo. E come avremmo voluto in alcune circostanze, circostanze felici, circostanze tristi. È mancato tutto questo, no? Proprio perché, capite bene, le circostanze non ce l'hanno consentito. È così importante quindi avere questo contatto fisico, in modo legittimo ovviamente, proprio perché c'è bisogno, l'uomo ha bisogno di dare, ma soprattutto di ricevere questo tipo di calore attraverso questo, chiamiamolo strumento, questo espediente, dell'abbraccio. Addirittura appunto le persone per strada, come vedete con questo cartello, sono disposte a darlo anche gratis, anche a persone che non conoscono. Io ho visto persone con questo cartello. Ma tutto questo è biblico. Questa forma di saluto, forma di abbraccio, lo fanno i figli di Dio? Si salutano. Come si salutano i figli di Dio? Così stamattina vogliamo vedere insieme questo brano che si trova alla fine della prima epistola di Pietro, quindi al capitolo 5, leggeremo questi tre versi dal 12 al 14. Quindi prima Pietro 5, da 12 a 14, che così dice: per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio, e in essa state salvi. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. E così è intitolato questo messaggio, ti saluto, non nella forma ironica del termine, proprio perché si vuole fare questo. Vedremo cinque brevi punti che sono Silvano, la Chiesa di Babilonia, Marco, il santo bacio e infine l'augurio di pace. Siamo così arrivati alla fine di questa lettera. Potete chiudere il microfono, per favore? Ok, grazie. Alla fine di questa lettera, e in questi ultimi mesi abbiamo visto come Pietro vuole rassicurare la speranza nel cuore di questi fratelli, questi credenti sparsi nelle chiese dell'Asia Minore. Come abbiamo detto più volte, erano vittime di una forte, feroce persecuzione nata da Roma, ma che si stava spandendo poi per il bacino mediterraneo, quindi per l'impero romano di allora. Abbiamo visto una lunga trattazione per quanto riguarda la sofferenza, iniziando dall'esempio per eccellenza che è Cristo, fino ad arrivare a come poter in qualche modo affrontare la sofferenza, qualunque essa sia. Così abbiamo visto anche l'istruzione per quanto riguarda gli anziani e le raccomandazioni per i giovani e non solo, per non soffrire inutilmente, in un modo peggiore, cadendo proprio in quei tranelli, perché magari si vuole sfuggire alla sofferenza con delle scorciatoie, non si vuole affrontare la situazione così com'è, allora ecco che magari si usano altri espedienti, in modo per aggirare questa sofferenza, perché non si vuole affrontare. Ma sappiamo anche, abbiamo visto, che la sofferenza fa parte anche, non sempre, ma a volte può far parte delle prove che il Signore concede, proprio perché possiamo essere fortificati, possiamo avere una fede più salda. E anche ancora in questa epistola, Pietro, lo ricordo, lo vediamo fra un po'. Quindi, all'ultimo, ma non per ultimo, una forte raccomandazione da parte dell'Apostolo a vegliare, stare attenti, perché c'è questo leone ruggente che va intorno, che vuole distruggere le chiese, vuole distruggere i singoli fratelli, sorelle, vuole fare del male, non sta fermo e approfitta proprio quelle situazioni più difficili proprio per attaccare, perché trova terreno fertile. Ecco perché Pietro dice di vegliare, vegliare questa continua allerta di preghiera perché possiamo essere pronti ad affrontare queste situazioni con l'aiuto di Dio. E così alla fine dell'epistola, proprio per dare il carattere tipico della lettera, vediamo dei saluti a delle persone e ad una chiesa in particolare. Così li vediamo insieme. Allora, vediamo il primo punto, Silvano, rileggiamo il verso 12. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fratello, fedele fratello, vi ho scritto brevemente esortandovi, attestando che questa è la vera grazia di Dio, in essa state saldi. Chi era Silvano? Silvano è Sila, è un altro nome per dire Sila, ed è il compagno di viaggio di Paolo. Lo troviamo in diversi passi nel libro degli Atti, leggiamone uno, quindi Atti 15, versetto 22. Allora apparve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda, detto Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. E qui già vediamo un primo carattere di Sila che insieme con Barsabba e Giuda, quindi era un uomo autorevole, autorevole, non autoritario, autorevole, vuol dire che in qualche modo quando parlava era ascoltato anche. Quindi era raccomandabile. Soprattutto troviamo in altre lettere di Paolo, e leggiamo ad esempio in Prima Tessalonicesi, capitolo primo, il primo versetto proprio di questa epistola, Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, che in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. Ed è quindi il latore di questa epistola, questa epistola di Prima Pietro. E alcuni ipotizzano che fosse anche proprio lo scrittore fisico della lettera, cioè ha scritto sotto dettatura, dietro dettatura di Pietro, a sua volta ispirato dallo Spirito Santo, ovviamente. E quindi è una persona che si muoveva, viaggiava molto e aveva un po' questo compito anche di portare lettere. Non c'era la posta prioritaria, non c'era la mail, non c'era la raccomandata, quindi la raccomandata era proprio nelle mani delle persone che si potevano raccomandare di portare queste lettere. E passavano settimane, se non mesi, prima che arrivassero a destinazione. Anche se oggi pure le lettere non è che ci mettono pochissimo ad arrivare. Pietro ribadisce come a rafforzare quello che finora ha spiegato in questa lettera, l'importanza della grazia, di farla propria, proprio nella sofferenza, rimanendo saldi. E sicuramente la raccomandazione è proprio di considerare quanto sia importante non farsi distrarre da dottrine che si stavano insinuando già nei primi anni delle chiese, in quel periodo, da parte di questi falsi profeti. Cominciavano a insinuarsi, cominciavano, ecco, abbiamo detto prima, il leone ruggente, si lì cerca un po' di trovare un varco tra le fila. Delle chiese, queste file che non sono sempre serrate perché magari c'è dispersione, c'è confusione, c'è distrazione, e allora ecco che magari ecco il falso profeta, quello che ti sta insinuando il dubbio perché magari stai vacillando nella fede. Ecco che allora la falsa dottrina, la scorciatoia, l'alternativa che non viene da Dio. Così vediamo il secondo punto. Questa chiesa di Babilonia. Leggo la prima parte del versetto 13. La chiesa che in Babilonia è eletta come voi vi saluta. Non si sa di preciso cosa intendesse Pietro. Sono state fatte delle ipotesi più svariate. Alcune sono più probabili, cioè quella semplicemente che si trattava di una chiesa che stava sull'Eufrate, in Babilonia, appunto. Altri dicono che si trattasse di Roma, cioè un'allusione, così come la troviamo in Apocalisse, quindi fosse la chiesa di Roma. Poi ci sono anche altre ipotesi che sono state fatte, una tra cui era che si trattasse della moglie di Pietro, ma diciamo io penso proprio di scartarla. Quindi una chiesa, comunque sia, si parla di elezioni, privilegi come figli di Dio, di grazia, di legami, no? Perché si parla di un bel ricordo di una chiesa, perché se Pietro prende la briga di dire che vi saluta questa chiesa, vuol dire che aveva una forte testimonianza. È importante ricordare questa chiesa. Probabilmente i destinatari dell'epistola forse neanche conoscevano chi c'era in questa chiesa, c'erano forte distanze, no? Tra l'Asia Minore e l'attuale Iraq. Quindi non era facile mettere in contatto. Tuttavia, Pietro riporta questi saluti di persone che comunque non siano soltanto delle vaghe notizie. Beh, diciamo un po' quello che succede anche a noi, no? Quando ci portano o riportano i saluti da chiese lontane, dove non siamo neanche stati, però che abbiamo notizie. Sappiamo di alcune situazioni, sappiamo di come cresce quella chiesa, no? Quante volte magari ecco Giovanni Boncanau che ci viene dalla Romania e porta sempre i saluti da parte della chiesa di Foxani, che praticamente conosciamo pure non essendoci mai stati, almeno io non ci sono mai stato, e forse non conosco nessun altro, no? Di quel posto, se non ecco quelli che già sono stati da noi. Quindi è importante riportare i saluti. Vediamo il terzo punto, Marco, seconda parte del verso 13. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Marco è conosciuto anche come Giovanni, non l'apostolo. Quindi Marco l'autore del Vangelo. E lui lo considera come figlio spirituale, poteva anche essere suo figlio carnale, no? Ricordiamo che Pietro era sposato. Però da alcuni contesti che leggiamo della parola di Dio, vediamo che era più che altro un figlio spirituale. Quindi leggiamo in Atti, capitolo 12, versetto 12. Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Troviamo qui Marco. E poi c'è un episodio molto particolare che si trova in Atti, capitolo 15, dei versi 36 e 40. Leggo per voi. Dopo diversi giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Sappiamo un po' di questo episodio, no? Preso un po' come esempio di una momentanea separazione di alcuni collaboratori. Quindi si parla di Silvano e di Marco, che erano collaboratori di Paolo. E ora vediamo che sono, cioè erano anche soprattutto collaboratori di Paolo, ma li vediamo menzionati da Pietro. Quindi erano anche collaboratori suoi. Marco viene poi menzionato in un bel modo da Paolo nella seconda Timoteo, al capitolo 4, versetto 11. Solo Luca è con me, prendi Marco e conducilo con te perché mi è molto utile per il ministero. Quindi comunque è una persona importante per Pietro, ma anche per Paolo, vediamo qui, ma Pietro lo menziona con calore. Così vediamo al quarto punto, il santo bacio. Rileggo la prima parte del versetto 14, salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Troviamo questa espressione, no, alla fine di alcune epistole di Paolo. Prendiamo ad esempio, un esempio per tutti, Romani, capitolo 16, versetto 16. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Che cos'è questo santo bacio? Beh, sin dall'antichità è un'espressione di affetto, un'espressione di amore fraterno, non passionale ovviamente. Si vuole esprimere in qualche modo un legame particolare, prevede ovviamente calore, non freddezza, altrimenti non avrebbe senso, quindi non è il classico bacio accademico, no? Cioè, magari riceverlo, però non è quello, ma perché quello è freddo, è formale. Oppure magari in alcune circostanze, no, formali, dove si scambiano dei baci, ma comunque è più che altro una forma di cortesia. Quindi ora, come abbiamo già detto, non lo possiamo sperimentare, ma sappiamo che ci sono persone che sono un po' restie a questo tipo di saluto, no, vero? Non so se avete mai avuto questa esperienza. Beh, in tal caso penso che è meglio non essere meglio che essere opportuni. Cioè, se c'è qui una, anche se qui c'è una chiara esortazione, se non proprio un comandamento. Sicuramente il comandamento è quello di amarci gli uni gli altri, questo già lo conosciamo. Si parla infatti di amore fraterno, e questa è una di quelle dimostrazioni, di quei segnali tangibili di quell'amore fraterno. Ovviamente quando è sincero. Qui stiamo parlando di fratelli. Fratelli con fratelli, fratelli con sorelle, sorelle con sorelle, quindi parliamo della Chiesa di Dio, quindi deve essere qualche manifestazione sincera. E non diamo per scontato questo. Non diamo il fatto che siamo nella Chiesa, ci incontriamo molto spesso, ci vediamo, ci sentiamo, ci conosciamo da anni. Non diamo per scontato, bisogna ribadire quest'amore fraterno attraverso questi segnali. Una dimostrazione tangibile di chi è l'altro per me e di chi sono io per lui, di chi voglio essere io per lui o per lei. Ecco che è importante dimostrare questo saluto, attraverso questo segnale del bacio fraterno. Così vediamo al quinto punto, la seconda parte del verso B, del verso 14. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Semplice verso che dice tante cose. Si è in Cristo, quindi verso fratelli, verso la Chiesa. E questo è un tipo di salute che conosciamo anche in ambito non cristiano, vero? Pensiamo all'Islam, ad esempio, no? Che si saluta con Salam, che è un'abbreviazione di Salam Aleikum, che vuol dire pace a voi. I giudei usano un'espressione simile, no? Un'assonanza simile, Shalom, che vuol dire anche essa pace. Ovviamente ci viene da pensare che l'Islam aveva ripreso questo saluto dai giudei. Gesù per primo saluta così. Leggiamo in Luca, capitolo 24, verso 36. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. E un passo, lo vediamo proprio come una precisa istruzione, quello di augurare pace in un determinato contesto, per un determinato scopo. Allora leggiamo insieme in Luca ancora, capitolo 10, dai versi 1 a 6. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli, li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare, e diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Questo è il contesto. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate né borsa né sacca né calzari, non salutate nessuno per via. In qualunque casa entrate, dite prima: pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Quello di augurare pace è una buona forma di saluto, ovviamente. Non ci viene proprio comandato di salutare proprio così, ma è un ottimo modo, visto che lo troviamo spesso nel Nuovo Testamento, in diversi ambiti. E trattandosi di chiese che vivevano una forte persecuzione, quanto è importante augurare pace a queste persone, a questi fratelli. Preghiamo ancora oggi che le autorità concedano pace a noi e quei popoli dove sappiamo che la persecuzione è più forte, che abbiano un attimo di respiro, un attimo di pace, di tranquillità per poter magari operare come servi di Dio. Leggiamo allora in Prima Timoteo, verso 1 e 2 del capitolo 2. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla, in pace e quieta, in tutta pietà e dignità. E ci sarebbe molto altro da dire sulla pace, ma stamattina vogliamo concentrarci più che altro sul saluto. Come ci salutiamo noi? Chiesa di Dragona, a Roma, come ci salutiamo? Bella! Se becchiamo! O più semplicemente, ciao! Ciao! Sapete da dove viene questa espressione? Questo saluto, ciao? Potete aprire il microfono e rispondere. Chi lo sa? Ciao viene dall'espressione da un veneziano, dal dialetto veneziano, ciao, che a sua volta viene da un'espressione del latino tardo, tardo medievale, che è sclavus. Sapete cosa significa? Sono tuo schiavo. È una forma contratta per dire sono tuo schiavo. Beh, un modo interessante per salutarsi, vero? Quando diciamo ciao. Così. Sin da piccoli ci insegnano che è buona educazione salutare, no? È in un modo rispettoso, anche se vedo dei bambini che mi sa che non gli è stato insegnato proprio. Comunque, generalmente si insegna. E magari quando siamo piccolissimi, già tanto se diciamo ciao, già una buona conquista, o se rispondiamo al saluto. Poi diventiamo più grandi e ci viene insegnato di distinguere la persona che abbiamo davanti, magari ecco il docente a scuola, l'insegnante, no? E magari dare del lei, dire buongiorno, buonasera, arrivederci. Quindi essere più ossequiosi, più rispettosi. Quindi l'insegnamento al saluto è qualcosa che fa parte di tutti noi, nessuno escluso. Qual è la formula giusta per il saluto tra i credenti? È importante usare una formula giusta, una formula precisa? O è più importante invece esprimere un sincero affetto nel saluto? Comunque esso esca fuori, comunque lo formuliamo, qualunque parola usiamo. Magari distinguere anche chi abbiamo davanti, come dicevo prima, bisogna essere opportuni quando salutiamo, bisogna anche capire un po' la persona in che stato d'animo sta. Facciamoci sentire in qualche modo che siamo vicini. Parliamo dei credenti, eh? E a volte magari basta anche una stretta di mano, è sufficiente quella in certe circostanze. Con gli altri invece magari ci sentiamo di spingerci oltre, siamo un po' perfettuosi. Fate caso che riceviamo diverse salute, forme di saluto in base alla persona che abbiamo davanti. Ripeto, purtroppo in questo momento non lo possiamo sperimentare. Preghiamo, da un anno che stiamo pregando, di avere modo di riabbracciarci, così come Dio comanda, è il caso di dirlo. E sperimentare tutto questo. Come figli di Dio è importante considerare i saluti, quindi, e anche riportare i saluti, no? E farceli riportare. Salutateci, vi saluta, no? Lo facciamo anche durante il culto, vero? E perché? Perché vogliamo sentirci vicini in qualche modo, non isolati, non separati, vogliamo sentirci l'unico corpo che è la Chiesa universale. E su questo pianeta non siamo tantissimi, vero? E quindi come figli di Dio è importante che quando ci incontriamo non diamo nulla per scontato, ci salutiamo come dovremmo. Come figli di Dio abbiamo un privilegio, vero? Una consapevolezza che il nostro saluto non è mai un addio, ma sempre un arrivederci. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu insegni queste cose così, forse possono sembrare scontate, marginali, ma in realtà fanno parte della nostra vita di chiesa, nostra vita di comunione con gli altri fratelli, le altre sorelle. Così vogliamo essere attenti, accorti laddove lo possiamo fare in questo periodo, pregando lo potremo fare liberamente da qui a brevissimo, Signore, proprio perché la Chiesa ha bisogno di avere questo tipo di confidenza, questo tipo di trasmissione, questo tipo di rapporto, questo tipo di vicinanza. Così preghiamo, Signore, che questo possa venire, ritornare ad essere quanto prima ed essere attenti proprio a non dare nulla per scontato, ma applicare questi insegnamenti che abbiamo visto ancora questa mattina. Così ti benediciamo, Signore, per tutte le possibilità che abbiamo avuto in passato di vederci, guardarci negli occhi e esprimere il nostro affetto in qualche modo. Così benedici, Signore, la tua Chiesa quest'oggi, che possa vedersi, possa incontrarsi, possa salutarsi proprio come tu hai ordinato. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen.